Radio Giornale.
Ben ritrovati da Nicola Lüend. Sensata per il padronato, non per i sindacati. Fa discutere in Svizzera la possibilità di rendere obbligatorio il certificato Covid sul posto di lavoro. Stop momentaneo al progetto da 110 milioni di franchi di conservazione dei dati dell'amministrazione federale. Il cloud prescelto è oggetto di un ricorso. Scene da Far West a Voghera, l'assessore alla sicurezza spara e uccide in piazza un marocchino. L'Europa ci ostacola, allora noi chiamiamo a raccolta il popolo ungherese. Il premier Orban annuncia un referendum sulla legge antipedofilia. Quando il debito privato di alcuni americani in ambito sanitario viene alleggerito da un insperato intervento esterno. Nel giornale Reportage dal Tennessee. Impazza un po' ovunque in Europa il dibattito attorno all'obbligo e all'estensione dei cosiddetti Green Pass o certificati Covid. Anche la Svizzera non fa eccezione. Svizzera, dove è stata ventilata anche la possibilità di rendere obbligatorio un certificato Covid sul posto di lavoro. Lo ha fatto perlomeno nei giorni scorsi contro il parere del Consiglio federale e il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni. E l'obbligo potrebbe riguardare non solo i settori a rischio, come quello sanitario, ma anche altri ambiti. Nel contributo di Paola Latorre, le posizioni di padronato e sindacati.
Il ritmo delle vaccinazioni sta rallentando a fronte di un aumento dei nuovi contagi, una situazione che accende il dibattito su come trattare le persone non vaccinate. Christoph Berger, il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni, ha dato una svolta alla discussione suggerendo, di fronte a vari media, di introdurre un certificato Covid nelle aziende, quindi che possano lavorare solo persone che possono dimostrare di essere vaccinate, guarite o testate negative.
Aus unserer Sicht ist das ein
Una misura sensata, secondo il padronato, come spiega il portavoce dell'Unione Svizzera degli imprenditori, Freddy Greuter, soprattutto se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nelle prossime settimane. I datori di lavoro, ha aggiunto Freddy Greuter, possono già stabilire delle regole di condotta proporzionate. È importante che tutte le misure siano proporzionate, ha detto. Per esempio, per i gruppi in cui ci sono guariti, vaccinati o testati negativamente, potrebbe essere preso in considerazione far cadere l'obbligo della mascherina. Non è d'accordo invece Unia. In Svizzera non c'è l'obbligo di vaccinazione per nessuno, neanche per il personale sanitario, ha sottolineato il portavoce Serge Gnos. Se non mi sono ammalato o non voglio vaccinarmi, per avere il certificato Covid dovrei farmi testare. Significa un test ogni 3 giorni. Avrebbe un impatto enorme e questo nell'ambito di un rapporto lavorativo in cui l'impiegato è fortemente dipendente. Non è come rinunciare ad un evento o al ristorante, perché dal suo lavoro dipende il suo sostentamento. Per i lavoratori a contatto con gruppi a rischio potrebbe essere ammissibile, secondo Serge Gnos, ma solo se lo decidesse il Consiglio federale. Aumentare la quota dei vaccinati è un obiettivo importante, ha spiegato ancora il portavoce di Unia, ma il tema deve essere discusso a livello di società e non nell'ambito dei diritti del datore di lavoro.
Sono considerati un po' l'oro del futuro. Stiamo parlando dei dati che vengono generati ogni giorno in un mondo sempre più digitalizzato. La domanda in Svizzera come all'estero è dove conservarli per poter accedervi rapidamente. E la soluzione che si sta imponendo in questo momento è il cosiddetto cloud computing, la nuvola informatica. Anche l'amministrazione federale vuole utilizzare i servizi cloud, ma le cose stanno andando piuttosto a rilento. Per quale motivo? Lo chiedo a Mattia Serena, collegato dai nostri studi di Berna.
Perché contro la procedura di appalto che era stata lanciata alla fine dello scorso anno è stato presentato un ricorso sul quale, ha fatto sapere oggi la Cancelleria federale, deve ora esprimersi il Tribunale amministrativo. Si tratta di una commessa non da poco, circa 110 milioni di franchi. Alla fine di giugno la Confederazione aveva annunciato di aver affidato l'archiviazione dei dati su cloud a 5 giganti di internet, le statunitensi Amazon, IBM, Microsoft e Oracle e la cinese Alibaba. A fare ricorso è stato un altro gigante dell'informatica, Google. Vale però la pena ricordare che negli scorsi mesi il bando di concorso aveva suscitato molte critiche perché in pratica venivano esclusi tutti i potenziali fornitori svizzeri, visto che una delle condizioni prevedeva di disporre di centri dati in almeno 3 continenti. Swisscom, per esempio, non ha nemmeno presentato un'offerta.
Un aspetto del quale in Parlamento potrebbe presto occuparsi anche la delegazione delle commissioni della gestione, ma far discutere in questo periodo per quanto riguarda la protezione dei dati non è solo il cloud della Confederazione, la questione va ben oltre.
Esatto, c'è chi teme che la Svizzera stia in un certo senso rinunciando un po' troppo alla sua sovranità digitale. Giganti dell'informatica come Amazon sono certamente affidabili e convenienti da un punto di vista economico, ma affidare il cloud della Confederazione unicamente ad aziende straniere pone inevitabilmente delle domande sulla sicurezza di dati particolarmente sensibili. Il tema della dipendenza tecnologica è stato sollevato anche dopo la decisione del governo di acquistare un aereo da combattimento statunitense. Tutte questioni destinate ancora a far discutere.
A far discutere, vista proprio la delicatezza del tema. Grazie Mattia Serena. In Italia ora, Voghera per la precisione, in provincia di Pavia, dove un assessore leghista ha sparato e ucciso un cittadino di origine marocchina di 39 anni e tutto questo in piazza. E mentre è ancora da definire la dinamica dei fatti, il caso fa discutere, divide la politica fra chi si appella alla legittima difesa e chi invece punta il dito contro i modi da sceriffo dell'assessore. Ci racconta di più la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Piazza Meardi, Voghera, 23 circa di martedì sera. Un colpo di pistola raggiunge un uomo di 39 anni di origini marocchine che cade a terra. È già nota alle forze dell'ordine per reati come minacce, spaccio, tanto che inizialmente si pensa a una rissa tra balordi. E invece si scopre che a sparare è Massimo Adriatici, assessore alla sicurezza di Voghera, leghista. Ai carabinieri racconta di aver visto il 39enne, che morirà in ospedale, infastidire alcuni clienti di un bar, di avergli intimato di smetterla e a quel punto l'uomo lo ha spinto facendolo cadere. Proprio in quel momento è partito il colpo di pistola, accidentalmente. Versione ancora tutta da verificare, secondo gli inquirenti il colpo è stato sparato al petto da vicino, occorre dunque attendere l'autopsia e i test balistici per ricostruire l'esatta dinamica. Tuttavia, senza aspettare, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, alza già gli scudi e, sostenuto da altri leghisti, parla già di legittima difesa, descrivendo Adriatici in un video pubblicato su Facebook vittima di un'aggressione. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle contestano e puntano il dito contro quella che chiamano giustizia fai da te. L'assessore Adriatici, va detto, era in possesso di un porto d'armi irregolare, anche se oggi avvocato, in passato ha servito le forze dell'ordine. Tuttavia sono in molti a chiedersi perché circolasse armato e perché tirar fuori l'arma caricandola in quel frangente. C'è chi si dice però poco sorpreso, dato che Adriatici a Voghera era soprannominato lo sceriffo. Appena insediato aveva introdotto norme severe contro accattoni e bivacchi in centro. Adriatici si trova agli arresti domiciliari, si è autosospeso dalla giunta e al momento è indagato per eccesso di legittima difesa.
In Ungheria il primo ministro Viktor Orban ha annunciato tramite un video su Facebook la volontà di indire un referendum sulla questione della legge antipedofilia approvata qualche settimana fa. Lo ricorderete, la nuova normativa aveva subito innescato uno scontro con Bruxelles a causa dei contenuti discriminatori nei confronti della comunità LGBT. Ce ne parla Fabio Turco.
Un attacco all'Ungheria sulla legge per la protezione dei bambini. Viktor Orban punta il dito contro la Commissione europea per l'avvio della procedura di infrazione sul mancato rispetto dei diritti delle persone LGBT. Sul banco degli imputati la cosiddetta legge antipropaganda gay, che al suo interno prevede il divieto di diffusione ai minori di contenuti che possono influenzare l'orientamento sessuale o il cambiamento di genere. Una legge che ora Bruxelles chiede di cambiare. Orban però non ci sta e ha annunciato quindi un referendum da contrapporre a quello che lui definisce un abuso di potere da parte dell'Europa. 5 i quesiti che saranno presentati agli ungheresi. Il primo riguarderà l'approvazione allo svolgimento di corsi di orientamento sessuale nelle scuole senza il consenso dei genitori. Verrà poi chiesto se c'è il supporto alla promozione o alla disponibilità del cambio di genere per i minori. 2 infine le domande riguardanti i media. Una per quanto concerne l'eventuale accordo alla diffusione di contenuti di natura sessuale che condizionino lo sviluppo dei minori e un'altra riguardo il cambio di genere. L'annuncio arriva in un momento delicato. Oltre alla procedura di infrazione, la Commissione europea non ha ancora approvato il recovery plan. Non sono state ritenute sufficienti le misure di precauzione per evitare abusi nell'utilizzo dei fondi. Sul fronte interno tengono invece banco le accuse riguardo l'utilizzo di Pegasus, uno spyware che le autorità ungheresi avrebbero utilizzato per controllare giornalisti, imprenditori e politici scomodi. Su questo tema la risposta di Orban non è ancora arrivata.
È una festa nazionale in tono minore quella che il Belgio ha vissuto oggi, in parte per il Covid, in parte per le disastrose inondazioni che hanno colpito il paese, provocando 31 morti, bilancio peraltro ancora provvisorio. E a proposito di bilanci, la fattura per le casse pubbliche sarà salata. Sentiamo da Bruxelles Thomas Miglierina.
Niente pubblico e solo la metà degli effettivi solitamente dispiegati perché uomini e mezzi si trovano sul teatro del disastro o sono pronti a partire. La parata del 21 luglio a Bruxelles quest'anno si è svolta nel segno del dolore per il pesante tributo di vite umane delle inondazioni. 31 morti e ancora qualche disperso che potrebbe anche non essere mai più ritrovato. Ma a preoccupare anche il peso economico della catastrofe in una regione, la Vallonia, la cui situazione economica è già difficile. Il governo locale ha stanziato ieri 2 miliardi di euro in investimenti per la ricostruzione. Per trovarli ha dovuto ritoccare al ribasso quanto prevedeva di fare per la ripresa post-Covid e comunque sa già che non basteranno. Dovrà intervenire lo Stato federale. Se la tragedia ha unito nord e sud nella solidarietà, la ricostruzione potrebbe tornare a dividere. Comunque morirei più contento da olandese del sud che da belga del nord, ha detto oggi in un'intervista il sindaco di Anversa, Bart De Wever, leader dei nazionalisti fiamminghi. Il suo modo di celebrare la festa nazionale.
E sempre sul fronte maltempo, in Germania si appesantisce il tributo in vittime, salito a 171. Poche sono le speranze di trovare ancora superstiti ad una settimana ormai dal disastro. Mancano ancora all'appello 150 persone, mentre il governo della cancelliera Merkel ha approvato i primi aiuti per 400 milioni di euro. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Stefano Grazioli.
I numeri si stanno stabilizzando, ma sono tutt'altro che tranquillizzanti. 171 i corpi ritrovati, meno di un terzo quelli già identificati. Si continua a cercare se ci sono superstiti, ma secondo la Protezione Civile, a una settimana dal disastro ci vorrebbe più di un miracolo. Nella Valle dell'Ar, la regione più colpita, mancano all'appello circa 150 persone, un numero elevatissimo, ma non è ancora chiaro se si tratta davvero di vittime dell'alluvione o di chi non è ancora riuscito per diversi motivi a segnalare la propria presenza. Le autorità per adesso non si sbilanciano. Preoccupa comunque anche la situazione sanitaria, con il Ministero degli Interni che ha lanciato l'allarme infezioni. Intanto emerge con più chiarezza l'entità dei danni, con l'Associazione delle Assicurazioni Tedesche che li ha calcolati provvisoriamente in 5 miliardi di euro. Non si tratta però solo di questioni private, case, macchine, oggetti personali, tutto quello che è stato sommerso dal fango appartenente a ogni famiglia, ma dell'intera infrastruttura pubblica, dagli ospedali alle scuole, dalle strade alle ferrovie. E qui il bilancio sarà infinitamente maggiore. Si parla ora di 50 miliardi di euro per tornare alla normalità. Stamattina a Berlino è stato fatto il primo passo con la prima tranche di aiuti immediati per circa 400 milioni di euro.
La frontiera fra gli Stati Uniti e il Messico resterà ancora chiusa almeno per un mese supplementare. Washington ha informato della sua decisione il Ministero degli Esteri a Città del Messico. Il dialogo fra le parti comunque continuerà. Da oltre un anno, a causa della pandemia, molte famiglie sono divise sul confine. Solo i messicani residenti permanenti o con un regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti possono varcare il confine, mentre non ci sono limitazioni nell'altro senso. Anche la frontiera terrestre con il Canada rimarrà chiusa. Ottawa, dal canto suo, ha annunciato che a partire dal 9 agosto lascerà entrare gli statunitensi vaccinati. Sempre negli Stati Uniti, dove i debiti dei privati cittadini verso la sanità sono quasi il doppio di quanto finora si stimasse, 140 miliardi di dollari, secondo una ricerca appena diffusa dall'American Medical Association. Un'organizzazione di beneficenza, però, da anni riesce a cancellarne, almeno in parte, rinegoziandoli con assicurazioni e ospedali. Una donazione anche contenuta può permettere di eliminare un grande debito, una sorta di piccolo miracolo accaduto anche in una chiesa del Tennessee. Il reportage del nostro corrispondente Emiliano Boss.
At the church, we were trying to look for a way that we can make a big impact with a smaller amount of funds.
Un grande impatto con poco denaro. Tutto è iniziato così, con l'idea di far fruttare nel migliore dei modi le donazioni dei fedeli della Discovery Church nella cittadina di Bristol. $10,000 in tutto.
So they were able to reach out and relieve debt for over 500.
Quel denaro, ci spiega il pastore Matthew Correll, è stato affidato a un'organizzazione capace di ottenere la cancellazione del debito sanitario per oltre 500 persone in questa zona per un importo di $1,000,000.
It's like a miracle. It really is.
Insomma, quasi un miracolo, dietro il quale però non c'è questo pastore del Tennessee, ma un ex dirigente di una società di recupero crediti di New York, Craig Antico.
This is crazy.
Sembra folle, ma non ho mai avuto l'idea del peso che gravava sulle famiglie dei debitori. Per 30 anni non mi sono reso conto del danno che io stesso causavo. Era semplicemente il mio lavoro. Non provavo né dolore né compassione.
Nel 2014, insieme a un suo collega, ha fondato l'organizzazione RIP, che significa Rest in Peace, addio debito sanitario, ma anche strappare. Fa letteralmente carta straccia delle spese sanitarie non pagate dalle persone più povere e vulnerabili. Finora ne ha cancellate per un valore di $4,5 miliardi a beneficio di più di 2 milioni di americani. Ma perché, chiediamo al suo cofondatore, ospedali e assicurazioni accettano il vostro compromesso al ribasso, rinunciando a ottenere la totalità dei propri crediti?
Riusciamo persino a acquistare il debito per meno dell'1% del suo valore, perché noi non proponiamo a un ospedale di farci carico di un solo debitore, ma di centinaia o migliaia messi insieme. Questi enti sanno benissimo che possono ottenere comunque percentuali molto basse dei loro crediti, a cui si aggiungono i costi di recupero. Ecco perché alla fine accettano.
Qui in America milioni di persone non hanno l'assicurazione sanitaria, ma anche chi la possiede è spesso costretto a pagare costi che diventano insostenibili. Ce lo conferma C.C. Wu, avvocato del National Consumer Law Center, associazione per la tutela dei consumatori.
La metà di tutti i debiti che le società di recupero crediti cercano di incassare dalle famiglie derivano da spese sanitarie. Superano quelli per le bollette di acqua o energia elettrica o per gli abbonamenti ai cellulari. Un consumatore su cinque ha un debito per spese mediche. Parliamo di milioni e milioni di americani.
Millions and millions of Americans.
I pagamenti arretrati compromettono anche quelli futuri, come il mutuo per la casa, limitando l'accesso al credito per le famiglie o rendendolo particolarmente oneroso.
We saw the envelope come in the mail. I did not expect to get a letter.
Tra i tanti debitori, però, qualcuno è un po' più fortunato. L'associazione di Greg Antico, RIP, salda il debito a insaputa del diretto interessato e poi invia una lettera per comunicarlo. L'ha ricevuta anche Susan Woods, che frequenta la chiesa del pastore Matthew in Tennessee, da cui era partita la donazione iniziale. Per telefono ci racconta la sua sorpresa, ma soprattutto il sollievo. Non dovrà più restituire i $5,000 che un ospedale locale le aveva debitato per un paio di interventi chirurgici, malgrado avesse una copertura sanitaria. Non ho scelto io di andare in ospedale per problemi di salute. I debiti sanitari sono ben diversi da quelli per l'acquisto di un televisore, dice Susan, che esprime gratitudine per un aiuto che con poco si è trasformato in tanto, un po', aggiunge, come Gesù con la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Dagli Stati Uniti, con il reportage di Emiliano Bossa, allo sport, io mi fermo qui. A tutti l'augurio di una splendida serata.
Radio Televisione Svizzera.